Ultima ora di Maracanà, qui in studio Marco Piccari e Andrea Piervincenzi nell'appuntamento del lunedì, un lunedì importante perché questa sera conosceremo anche un po' il risultato finale dell'Italia, vediamo che cosa succederà per quanto riguarda il cammino verso il Mondiale. Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio, lo ritrovo con grande piacere, buona settimana anche a lui, a Mario Sconcerti. Ciao Mario!
Ciao, buongiorno a tutti.
Bentrovato
Mario, buon pomeriggio.
Senti Mario, c'è subito una domanda che io vi giro a voi due perché è uscito in un precedente discorso, ma è una domanda un po' tecnica, quindi ve la giro a voi due. E ci chiedo, il nostro ascoltatore al 331-8200213, volevo chiedere qual è la differenza del gioco a uomo degli anni 80 con quello di adesso quando sento parlare appunto l'uno contro uno. Mario, parto da te.
No, le differenze sono più d'uno con gli anni 80, anche con gli anni 70, anche con gli anni 50. Ti faccio un esempio, se tu prendi il Verona dello Scudetto, è stato Bagnoli che ha inventato Sacchetti su Bredi, cioè il mediano sul regista. Prima il regista non lo andavi a prendere, o gli facevi girare intorno il centravanti, il trequartista. Quello è stato il momento in cui abbiamo cominciato veramente a marcare a uomo anche il regista, oltre alle mezze ali. Dopodiché negli anni 80 è cominciata la zona, è cominciato il marcamento a zona. Adesso si sta addosso all'avversario, più che un marcamento è rimanere addosso all'avversario, perché nel momento in cui tu gli togli il pallone parte un contropiede, ed è questo che porta per esempio tanti difensori dell'Atalanta che recuperano palla a centrocampo sulla loro tre quarti e fanno 40 metri col pallone perché trovano uno spazio che non era previsto dagli avversari e arrivano fino a porta. Non è il vero e proprio marcamento a uomo, è stare addosso all'uomo, però seguirlo lungo il campo è qualcosa di molto vicino al marcamento a uomo.
Andrea, Piervincenzi.
Sì, allora, 30 anni fa, poi, come ha detto Mario, si marcavano solitamente i giocatori più forti, avversari, e il 2 e il 5, i marcatori marcavano le due punte, c'era il libero. Oggi non esiste il libero, si parla di difesa a 3, ma è sbagliato. Poi alla fine la difesa gioca comunque con concetti simili alla difesa a 4. La differenza qual è? Che il libero di allora non aveva l'uomo, e che cosa faceva? Le coperture. Quando l'attaccante saltava al diretto avversario interveniva il libero, Scirea, molto intelligente, con i tempi giusti.
Ok.
Oggi sono tutti i giocatori che vanno a uomo, vanno addosso all'avversario, come ha detto Mario, tutti quanti, quindi resta libero solo il portiere fondamentalmente. Quindi è una marcatura a tutto campo della squadra che toglie a tutti i giocatori avversari tempo e spazio di gioco. Sono concetti completamente diversi. Poi arriva la zona, l'ha detto Sconcerti poco fa, la zona proprio si ribalta, la zona copre gli spazi e lascia libero l'uomo, pensando Sacchi, uno, Sarri è un altro che prende di riferimento sempre la palla, prima di tutto, mai l'uomo, prima la palla, poi la porta, poi il compagno, addirittura alla fine l'avversario come ultima opzione. Quindi è un cambiamento che c'è stato in tutti questi anni. Oggi la marcatura uomo non, è anche sbagliato chiamarla così, perché è collettiva, mentre prima molte volte era individuale. Il Gentile su Maradona, io ti seguo
per tutto, ovunque,
per eliminare la fonte di gioco avversaria più qualitativa. Oggi invece è diverso, oggi è molto più tattica.
Anche
la
una
cosa.
Soluzione tattica, esatto.
Ecco,
nel senso che per esempio in difesa le squadre hanno due attaccanti, i difensori sono sempre uno in più, cioè se tu hai due attaccanti i difensori sono tre. La difesa a tre significa avere poi il terzo in qualche modo è più libero dalle marcature, non fa il libero ma è più libero dalle marcature. Nel gioco di adesso ci sono 7-8 squadre, che naturalmente capostipite è l'Atalanta. Tu marchi marcando direttamente l'uomo, non avendo il libero, tu c'hai un giocatore in più, c'è un giocatore più che non usi più nell'Atalanta, spesso è Toloi, che non, ma anche Romero era, che tu non usi più alle spalle dei due difensori, ma lo usi dovunque. Lo usi dovunque a partire dall'area avversaria. Cioè giocare a uomo ti dà questa superiorità numerica che gli altri non hanno, che gli altri che di solito giocano a 3 o a 4 non hanno. Certo, perché se salti un difensore va in porta.
Ecco, questa è la chiave che ha detto Mario, che giocare a uomo... Tutti pensano, visto quando si dice l'equilibrio nel calcio, ecco,
che poi questa cosa fa arrabbiare sempre Gasperini quando gli dice che giocano a uomo, che in effetti lui subito ribadisce, respinge, no, questo
sì,
concetto.
Esatto, sì, noi diciamo che si giocano a uomo, che poi nel calcio c'è un equivoco. Ora Andrea parlava di Sacchi, ma i primi allenatori a giocare a uomo sono stati Visciani nella Ternana, con il famoso gioco corto, Fascetti con la confusione organizzata, Fascetti a Lecce e Varese, e soprattutto Lidl. Quindi cioè, la zona in Italia la porta
sì,
a
sì,
Vinicio,
la zona io intendevo,
il Vinicio. Poi dopo Sacchi aggiunse questa... Sacchi era un incrocio tra il Giocazzone e il gioco di Gasperini, perché poi era una migrazione di popolo il Milan che veniva avanti, e tu ti ritrovavi 8-9 riconquistati il pallone, partivano 9 giocatori e tu te li ritrovavi subito dall'altra parte. Ma nel calcio, nella storia del calcio, il calcio comincia a zona. Perché il calcio a uomo prefigura una conoscenza dell'avversario, ma quando il calcio comincia nelle università inglesi, e per molto tempo ancora, nessuno conosceva nessuno. Cioè se noi, i ragazzi di adesso giocano a zona per forza, perché tu gli dici, tu sei terzino sinistro, tu terzino destro, e copri chi viene da chi viene, non marchi l'uomo, copri chi ti viene da quella parte. Il calcio però nasce a zona,
questo è il passaggio
da
adesso, quello che dice
la
Mario.
La marcatura uomo fu un'idea, fu un'invenzione.
Però scusate, faccio un'osservazione.
Non è stato viceversa.
Esatto, un'osservazione faccio, poi lascio sempre a voi la parola. Quando si parla di pressing, allora, no? Dove c'è quello che va sul portatore di palla, poi il pressing è di squadra, vai subito anche su
gli altri, sui riferimenti. Oggi
cosa cambia rispetto all'andare uno contro uno, perdonatemi,
se tu pressi la palla, il portatore di palla avversario, e prendi tutti i riferimenti, lui ha un solo scarico, il portiere, perché non lo puoi prendere, perché tu c'hai il portiere tuo, quindi è in un 11 contro 10. Se tu pressi la palla e il tuo compagno non, diciamo, mette in ombra, non marca riferimento, ma tu fai copertura, quello ha lo scarico, quindi gioca sull'avversario, tu la palla non la riconquisti mai, copri il campo ma non vai per la riconquista del pallone. Il pressing serve per forzare l'errore avversario o per conquistare il pallone diretto. È un sistema molto aggressivo, ma prima Mario ha detto la cosa giusta, quando fa l'esempio del terzino, anni fa un allenatore ti diceva non entrare a casa sua. Un centrale di destra in una difesa a 4 non andava mai a saltare nella zona del terzino, a casa del terzino. Copriva la sua zona, veramente era vietato. Oggi no. Oggi tu, marcando l'uomo, ti portano in giro del campo. Se sbagli, ti vanno in porta. Marcare uomo è il contrario dell'equilibrio. Il contrario. La zona è l'equilibrio puro, perché copri il campo bene. Però che succede? Che se hai forza fisica, se lo hai allenato, se hai quella metodologia lì, fare un pressing a tutto campo a certa intensità ti porta tanto ritmo, tanto recupero dei palloni. È vero che fai tanti falli, però tendi a soffocare l'avversario. Ma sono due sport diversi, avere effettivamente Mario. La zona e l'uomo.
Mario,
sono d'accordo. Che ti devo dire? Cioè, mi sembra un argomento spiegato in tutti i suoi aspetti.
No, bene, bene, bene. Mario, veniamo un po' alla partita di questa sera. Le scelte, si va per, vabbè, Tonali dovrebbe giocare dal primo minuto, e quindi un tridente composto da Chiesa, Insigne e Berardi, quindi più brevilini, più rapidità e più tecnica in campo.
Sì, io sono d'accordo. Onestamente in questo momento non mi fido né di Raspadori né di Scamacca. È giusto che, come era giusto far giocare tutti e diventare tutti campioni d'Europa, è giusto che oggi ci portino fuori da questa situazione quelli che ci hanno portato dentro questa situazione. E poi contro una squadra un po' rozza, poco tecnica, come la loro hanno, e nella rosa di 23 hanno 9 giocatori di Serie C e 8 di B. Sono solo, se non sbaglio, sono solo 6 quelli che giocano in Inghilterra nella Premier. Infatti giocano un calcio essenzialmente offensivo, giocano con 3+2, in difesa giocano a 5, e a Belfast non hanno mai preso gol in questo torneo, ne hanno preso pochi in generale, ne hanno presi 7, hanno una media gol subita una partita che insomma, direi che è il minimo. Però loro giocheranno per mantenere questa imbattibilità della porta, per cui contro giocatori molto fisici i brevilini tecnici forse sono favoriti. Se ci fosse stato anche un colpitore di testa, ma secondo me Scamacca veramente rischiava di non prenderla mai. Abbiamo visto, cioè, sono due ragazzi che hanno difficoltà in questo momento da 2-3 mesi anche in campionato. Hanno fatto 3 gol in 2 in 24 partite, 24 presenze, perché poi la presenza la fanno sempre, ma Raspadori ha fatto un gol il 29 agosto, anzi a Verona, 22, la prima giornata, e Scamacca 2 gol in una partita a Genova. Quindi sì, credo che sia la squadra giusta.
Mario ha detto una cosa interessante sulla qualità e sul non fidarsi di questi due giocatori ancora non completi, perché non hanno dimostrato tanto nel calcio d'alto livello. Però credo che l'Italia vista con la Svizzera, che non è stata una buona Italia, e anche quella vista nelle ultime partite dell'Europeo, la mancanza di Spinazzola, cioè non so se questo Spinazzola, non so che ne pensa Mario, se era veramente il giocatore che rompeva un po' le difese avversarie, perché lui nella Roma ha cambiato la Roma da quando Fonseca è passato con questo 3-4-2-1, e nella nazionale Mancini cambiò la costruzione da 4 a 3 per agevolare Spinazzola a tutta fascia, portando Insigne dentro il campo, ma Spinazzola saltava costantemente l'avversario. Oggi Emerson fa un lavoro, ha una funzione che passa la palla a 5 metri, non ti dà niente dal punto di vista offensivo, quindi tu hai perso pericolosità. E poi davanti non lo so che farà oggi, se Insigne sarà il 9,
il 9 oppure Chiesa, no, ma io penso
non lo so. Sicuramente quello più in forma è Berardi, quindi partirei da Berardi e poi altri due.
Mario?
No, io sono l'ho proprio scritto proprio nel commento della partita contro la Svizzera, ho detto che è giusto tirare delle somme. Noi abbiamo cambiato lo gioco, non squadra ma gioco, dall'infortunio di Spinazzola. Non abbiamo più vinto nemmeno all'Europeo, abbiamo fatto, è vero, erano semifinali e finali, ma che cosa ti dava Spinazzola? Ti dava la possibilità di avere un uomo in più, perché lui faceva il doppio ruolo e arrivava fino in fondo sulla fascia. Arrivare fino in fondo sulla fascia significava spostare verso il centro Insigne era diventato una vera e propria seconda punta, stava a 20 metri dalla porta, 5 metri fuori dall'area di rigore. Questo in una difesa a 3 significa che deve uscire un centrale difensivo su Insigne e deve uscire in uno spazio obliquo agli altri due, per cui hai tolto il 30% della possibilità di rimanere allineati alla difesa avversaria, quindi c'erano delle conseguenze. Spinazzola portava tante conseguenze dirette e anche fondamentali conseguenze, diversità indirette. Era proprio la persona. Poi è vero che quando si manca le cose non vanno bene, tu diventi sempre automaticamente un eroe, ma Spinazzola l'aveva già dimostrato d'essere un eroe, poi ha finito come martire, e che quella era la differenza tra eroe e martire, e la fortuna. Però non c'è dubbio, sono d'accordo con Andrea, questa squadra senza Spinazzola ha perso proprio il 50% di fantasia.
E poi bellissima questa cosa che dice, ma me la so segnata Mario, diretta e indiretta, perché effettivamente poi Insigne partiva largo, ma appena vedeva Spinazzola che accelerava non gli occupava lo spazio, veniva dentro e creava questa superiore numerica che ne ha parlato molto bene Mario.
Sì.
Però che succedeva? Che per Insigne era perfetto, perché era un movimento che entrava nel campo in corsa. Giocare da falso 9 è completamente diverso, perché tu stai lì, dai un riferimento all'avversario, prendi più botte, molte volte stai di schiena. Mario ha detto, sono difensori, questi difensori quando ti vengono addosso ti portano anche 85 kg dietro, sono tutti alti 1,90 m. Un controllo con l'uomo di spalle è più difficile che un controllo che entri dentro il campo, che è un po' più di spazio.
Certo.
Quindi anche cambia
poi
la dinamica.
Poi sei rapido, puoi saltare l'avversario.
Sì, cambia. Un conto è venire...
Lo guardi in faccia. Ecco.
Venire incontro è un altro sport. Lo ha dimostrato Immobile, che incontro non sta nel suo.
No.
Appena si gira con le spalle rivolte verso la porta avversaria è letale. E per questo Insigne a me falso 9, sono sincero, non fa impazzire.
Io
ma neanche a Mancini credo. Ecco,
gireranno, Mario.
Sì, credo che gireranno Chiesa e Insigne. Cioè faranno un po' a metà. Anche perché Chiesa è uno che ama partire dal mezzo. Cioè, se io, a parte che non credo che avremo contropiede, perché loro giocheranno bassi, però ci sarà la possibilità in cui a un certo punto ti lasciano lo spazio. No, non ho capito bene, non mi ricordo se sovrappongo io dei ricordi nei giorni scorsi, che per il Covid ci saranno gli spettatori stasera?
Sì. Ci saranno.
Sì, c'era stata la notizia che da qualche parte chiudevano, forse in Olanda, sì, non mi ricordo.
Però ci saranno, almeno prima abbiamo avuto un collegamento e ci hanno confermato che ci saranno, poi adesso ne rifacciamo dopo un altro, riverifichiamo
ancora.
Questa
è un'altra chiave,
Sì, un'altra chiave.
Sfruttare quando li, a parte il pubblico, quando il Nord Irlanda attaccherà, quelle poche volte che recuperi la palla, sfruttare il campo che si è creato, perché Chiesa ha queste caratteristiche. Poi dei tre, Mario, non so se sei d'accordo, quello specializzato che negli anni è diventato un perfetto esterno a piede invertito è Berardi, che sembra che quando sta in quella zona lì ha quelle 3-4 giocate che sta facendo in maniera perfetta, no?
Sì.
È proprio...
A me Berardi piace tanto perché è un giocatore completo, non c'è, cioè ti dà anche ordine alla squadra, ti dà dalla certo, parte sua, certo. E fa più gol degli altri, è un giocatore, cioè, veramente di grande livello, inferiore ai giochi assoluti, quando alle prestazioni assolute di Chiesa e Insigne, ma mediamente ti dà una sponda molto importante.
Anche struttura, un giocatore molto fisico.
Comunque,
è quello che deve prendere Mario della Fiorentina, che deve prendere assolutamente la Fiorentina, perché la Fiorentina gli mancano gol nei piedi degli esterni. Caione avrà fatto due gol in 2 anni, forse non segna da 2 anni.
Tanto vi confermo, stasera tutto esaurito con 18.500 spettatori presenti allo stadio. Allora, Mario, invece voglio chiedere proprio una cosa praticamente finale, a chiudere un po' del nostro discorso. Siamo partiti parlando molto di tattica, mi è fatto veramente piacere ascoltarvi. Qual è secondo voi, Mario, parto da te, l'allenatore che nel nostro campionato, campionato di Serie A, in questa parte di campionato di Serie A, ha fatto vedere più soluzioni tattiche in questo avvio?
Ma secondo me Gasperini sempre.
Sempre Gasperini?
Secondo me Gasperini sempre, detto che Pioli sta facendo un lavoro eccezionale anche da un punto di vista tattico, perché le soluzioni, i dettagli tattici di Pioli sono diventati tanti, per esempio lo stare in campo dei due terzini e non soltanto sulla fascia di Calabria e di Hernandez. Il ruolo di equilibratore di Saelemaekers, Insomma, è inutile poi parlare di Kessié, di Tonali, di Bennacer. Però cioè, tu vedi, ecco, direi che nel Milan c'è un grande lavoro, nell'Atalanta c'è un lavoro assolutamente specifico e in parte diverso.
Andrea, chiudiamo.
Di squadre allenate che le riconosci proprio, ormai ce ne stanno un po' in Italia, almeno 7-8. A me mi è piaciuto Gasperini, vabbè, ormai lo copiano tutti. Comunque Gasperini, Pioli, io ti dico, fuori da questi nomi qua, per me Andrea Zoli sta facendo un lavoro straordinario, perché quando vedo l'Empoli e la produzione offensiva dell'Empoli, questo 4-3-1-2 che lui conosce molto bene, è una squadra che negli spazi si muove bene, la velocità dei passaggi, è una squadra veramente allenata. E lui ha avuto una carriera nettamente inferiore, perché poi ha fatto sempre il collaboratore o il secondo, però forse si è accorto tardi di essere un ottimo allenatore di Serie A.
Va bene, va bene, va bene. Siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Mario, noi ci sentiamo naturalmente nel post Italia-Irlanda del Nord. Tra l'altro domani sarà a stadio aperto. Ci risentiamo direttamente mercoledì, che poi ci avviciniamo anche a una fine settimana che riprende il campionato con tanti appuntamenti importanti. Mario, grazie come sempre e naturalmente buona
ciao,
partita.
Mario.
Buona
buon
partita. Ciao. Allora, adesso tra pochissimo andiamo in pausa. Andrea, perché ritorneremo a Belfast e tra l'altro facciamo sentire anche un'intervista che è stata raccolta oggi parlando proprio dell'evento che c'è stato qui a Roma. Abbiamo sentito le parole appunto in precedenza di Lippi all'evento che c'è stato qui a Roma, ne parliamo tra pochissimo. Abbiamo un'intervista interessante fatta al capo di BIP, Società di Consulenza Internazionale, dove sta andando l'economia del calcio e anche la Superlega. Quindi questo è il tema di un'intervista a cura di Giacomo Galassi di Tutto Mercato Web. Tra pochissimo ve la facciamo sentire, spunti comunque interessanti che riguardano sempre il calcio. Quindi tra pochissimo ci sono ancora i vostri messaggi. Una domanda al volo: cosa ne pensi delle parole di Donnarumma? In 5 mesi al Paris Saint Germain ha già parlato più spesso che in 7 anni di Milan, ci scrive Nicola, che era rivolta, arrivata adesso anche al direttore. Un Donnarumma che ha palesato un po' di soffrire questa alternanza,
magari
con
si
Navas.
È pentito. Succede, gioca poco, il nazionale ha dimostrato delle fragilità, ma anche tecniche, perché sul primo colpo doveva fare qualcosa in più. Comunque non è sicuro tra i pali come era l'anno scorso. Ma se giochi poco, una partita sì, due no, è complicato. Forse ha scelto, per carità, i soldi sono i soldi, però ha scelto la squadra sbagliata dove andare a esprimersi, soprattutto perché è giovane e a quell'età lì devi giocare, Marco.
Sì.
Il numero è 99, devi giocare 50-60 partite all'anno.
Certo.
E vabbè, si vedrà. Vediamo
ci fermiamo
stasera.
Un attimo, ci fermiamo un attimo, Andrea, poi ci salutiamo tra pochissimo, un paio di passaggi, ci ricolleghiamo anche a Belfast con Andrea Losapio, quindi ritornate tra pochissimo sempre con noi, piccolo break e torniamo.